diciamo, di spazio per il dibattito. E il primo intervento, come diceva prima Giuliano, ora siamo tutte al femminile, ma non dico l'altra parte, cattivissima.
Ho detto ora iniziano i lavori seri perché ci siamo.
E passo la parola ad Alessandra Bitumi, diciamo dell'Università di Pavia, insomma, in realtà ben radicata a Forlì, che parlerà del Parlamento europeo nella crisi transatlantica degli anni 70, alle origini della European Union Visitors Program.
Prima di tutto vorrei unirmi a Gabriele per ringraziare la professoressa Laschi per il prezioso sostegno che ci ha fornito in questa occasione, che in realtà ci fornisce quotidianamente. E così grazie, vorrei dirlo al Punto Europeo per l'efficiente organizzazione e anche a tutti voi che avete accolto il nostro invito e avete quindi permesso la realizzazione di questo seminario, che per me è un vero e proprio battesimo, perché come diceva la professoressa all'inizio, io ho appena iniziato il mio dottorato di ricerca e quindi la strada è ancora molto lunga. E il mio contributo a queste giornate di studio verte su un progetto di diplomazia pubblica, il programma di visitatori dell'Unione Europea. E ho ritenuto che potesse essere interessante, nel ricco capitolo sulle relazioni esterne della comunità, dedicare spazio a un progetto che persegue da anni l'ambizioso obiettivo di contribuire a diffondere la conoscenza dell'Unione e così facendo di rafforzare la sua presenza sulla scena internazionale, attraverso quello che è stato definito come un investimento sulle intelligenze, ovvero un investimento sulla formazione dei giovani attraverso la creazione di un sistema di scambi culturali. E vorrei, nel tempo che ho a disposizione, riuscire a tracciare brevemente le origini di questo progetto, che un tempo si chiamava Programma di Visitatori della Comunità Europea e ancor prima Programma Skirt nel nome del suo fondatore, e che è nato ufficialmente a Bruxelles il 1 aprile del 1974. Originariamente consisteva fondamentalmente in un progetto di borse di studio rivolto a personalità statunitensi, esclusivamente statunitensi, alle quali veniva data l'opportunità di realizzare un viaggio studio in Europa. E durante questo soggiorno avrebbero potuto visitare le istituzioni CE e alcune capitali europee per approfondire la conoscenza dei meccanismi comunitari e più in generale del vecchio continente. Quindi lo scopo era quello di creare un network di persone che potesse fornire alla comunità contatti americani influenti da poter utilizzare. Quindi, come si può intuire, il PVC era fortemente ispirato al modello Fulbright e forse ancora di più al programma di visitatori internazionali. E l'obiettivo era iscritto in quella logica per cui si riteneva che, favorendo la mutua conoscenza, si sarebbe progressivamente rafforzato un profondo consenso transatlantico basato sull'accettazione di regole e di procedure comuni. Quindi idealmente il programma doveva costituire una sorta di ciglia di trasmissione di quei valori fondamentali condivisi dagli alleati occidentali, e quindi doveva favorire il dialogo e potenziare i canali di comunicazione, avendo come obiettivo quello di contribuire a creare una comunità epistemica all'interno della quale le tensioni e i conflitti sarebbero stati lentamente e progressivamente risolti a vantaggio del bene comune della famiglia atlantica. Ora, per comprendere la ratio del programma è necessario tenere presente lo scenario europeo e internazionale all'interno del quale esso ha preso forma, perché il PVCE è pienamente inserito nel quadro delle crescenti tensioni tra comunità europea e Stati Uniti, che all'inizio degli anni 70 profilavano all'orizzonte il rischio di una frattura significativa tra i due alleati occidentali. È vero il timore che lo strappo atlantico potesse provocare una lacerazione grave e profonda indusse alcuni politici a tessere una rete di salvataggio che appunto idealmente rappresentata da questa prassi di scambi culturali che non opponesse minacce a minacce ma che lavorasse sulle interdipendenze. E infatti, come più volte sottolineato dai responsabili del programma, le finalità politiche dello scambio erano essenzialmente di natura politica, cioè il PVCE era a pieno titolo considerato uno strumento della strategia di formazione della CE e, se vogliamo più ambiziosamente, un elemento di sostegno alla sua politica di relazioni esterne. L'enfasi sul carattere pienamente europeo e sulla natura politica degli obiettivi prefissati non stupisce, perché in pieno accordo con il clima comunitario dopo l'AIA del 1969, ma all'interno della più generale ambizione della CE di rafforzarsi come attore unitario e di crescere come attore sulla scena internazionale, quello che qui è utile evidenziare è proprio la determinazione del Parlamento a qualificarsi come organo di crescente rilievo all'interno dell'architettura istituzionale comunitaria. E il ruolo che il Parlamento ha giocato prima del lancio e poi nella successiva gestione del programma testimonia proprio di questo crescente spazio che stava guadagnando nel quadro degli organi comunitari. E la percezione di un'attività politica crescente era maturata tanto tra gli europei quanto tra gli americani, in particolar modo tra i deputati del Congresso americano, che manifestarono un esplicito interesse affinché non fosse soltanto la Commissione ad avere rapporti diretti con il governo americano, ma affinché contatti stabili e duraturi potessero essere gestiti anche ad un livello più basso, eppure ugualmente importante, quale appunto quello parlamentare. E tutto ciò avveniva in un momento di grave tensione tra gli alleati occidentali. È vero che la storia delle relazioni euro-americane è una storia costellata di crisi più o meno profonde, per cui certamente le frizioni dei primi anni 70 non coglievano totalmente impreparata quell'elite transatlantica che aveva fortemente lavorato già dal secondo dopoguerra affinché le interdipendenze tra le due sponde dell'oceano si saldassero sempre di più. Però è altrettanto vero che le frizioni di quegli anni facevano temere una divaricazione tra le due sponde dell'oceano sempre più profonde, che era giudicata tanto pericolosa quanto forse inevitabile. Le ragioni dello scontro erano molteplici, erano varie e appunto di varia natura. Se vogliamo individuare per comodità analitica una gerarchia dei modi del contendere, probabilmente al vertice delle questioni dibattute c'erano la politica economica, commerciale e monetaria. Questo perché il successo del mercato comune aveva comportato una crescita sensibile della CE come attore economico e di conseguenza ha aumentato la sua presenza sulla scena mondiale. E poi il miglioramento della performance economica europea era già positivo in termini assoluti, ma lo era ancora di più se messo in relazione con le difficoltà che incontravano in quel momento gli Stati Uniti. Il deficit cronico della bilancia dei pagamenti commerciali americana e il costo sempre più elevato che gli Stati Uniti dovevano sostenere per mantenere la convertibilità del dollaro in oro allarmavano l'amministrazione statunitense e rendevano la situazione politica interna particolarmente tesa. E quello che si rimproverava all'Europa era di crescere a scapito degli USA e infrangendo le basilari norme liberali sulle quali si era faticosamente costruito il sistema economico internazionale a partire dal secondo dopoguerra. Per cui in questa partita l'Europa giocava un ruolo importante, sotto accusa c'erano il protezionismo della politica agricola comune, il carattere fortemente discriminatorio del sistema delle preferenze generalizzate e più in generale dei rapporti commerciali bilaterali, nonché alcune misure fiscali adottate in ambito comunitario. Ma accanto alla dimensione strettamente economica c'erano anche una serie di altri fattori politici altrettanto problematici e divisivi, perché la cresciuta presenza europea sulla scena mondiale non si traduceva soltanto in potenza commerciale, perché a volte unitariamente, molto più spesso a livello di singoli stati membri, ma comunque gli stati del vecchio continente dimostravano una crescente assertività dal punto di vista politico e diplomatico. Per cui l'establishment americano riteneva che, vista appunto la necessità di mantenere il bene comune, gli europei dovessero contribuire al costo di questo mantenimento che fino a quel momento ritenevano fosse stato sulle spalle fondamentalmente degli Stati Uniti. E il presidente Richard Nixon espresse chiaramente l'interesse a recuperare una libertà di manovra a vantaggio appunto degli Stati Uniti quando erano in gioco gli interessi fondamentali americani. Che cosa questo recupero di libertà di manovra significasse, gli europei lo compresero chiaramente il 15 agosto del 71, quando Nixon, adottando la nuova politica economica, di fatto segnò la fine del sistema monetario internazionale di Bretton Woods, perché dichiarò però l'inconvertibilità del dollaro in oro, impose una sovrattassa del 10% sui beni di importazione, adottò una serie di misure deflazionistiche che cambiavano significativamente quella politica libero scambista che aveva fortemente contraddistinto la potenza americana del 1944. E tutto questo era avvenuto senza alcuna informazione preventiva con gli alleati, e quindi in pratica si scriveva un nuovo capitolo della diplomazia monetaria internazionale, venivano archiviati 30 anni di storia monetaria condivisa senza che agli europei fosse stata data l'opportunità di esprimersi a riguardo. E proprio la poca cura delle relazioni diplomatiche con i partner europei e lo stile accentratore piuttosto aggressivo dell'establishment statunitense costituiva un elemento di forte tensione tra gli alleati occidentali. E a questo aspetto che ritengo sia importante dedicare attenzione nella mia analisi, perché la nascita del PVCE è in parte strettamente legata al bisogno della diplomazia di riconquistare il suo spazio, in questo caso non nelle stanze dei ministeri, ma certamente nell'arena pubblica dell'informazione. L'arrivo di Nixon alla Casa Bianca comportò sicuramente un cambiamento di rotta nella politica europea, se non tanto nei fatti, certamente nella retorica, e in questo quadro mutato anche il ruolo dedicato al personale diplomatico di stanza all'estero era significativamente cambiato. E in piena polemica con le nomine ambasciatoriali, con il ruolo assolutamente marginale riservato alle rappresentanze americane, in particolar modo alla rappresentanza americana presso le comunità europee. L'ambasciatore Schatzel descriveva la sua condizione di lavoro con un'immagine secondo me molto suggestiva. Nel 1975 scrisse che nel suo isolamento a Bruxelles la rappresentanza avrebbe potuto benissimo anche essere posizionata sulle alture dell'Orinoco, tanto era assolutamente inutile e ininfluente. Scrisse era un mondo di silenzio, il funzionamento della missione forse avrebbe avuto più bisogno del talento di un antropologo che di quello di un diplomatico. Quindi un'immagine piuttosto suggestiva che però non deve far pensare che non esistessero contatti tra gli alleati, assolutamente no, esistevano, ma avevano un carattere fortemente bilaterale, più ispirati a linee timpera come logica, e quindi un rapporto che passava molto di più attraverso le capitali europee singolarmente intese piuttosto che da Bruxelles. Ed era un rapporto praticato soprattutto a livello politico più elevato, quindi a livello governativo, mentre alcuni ritenevano che fosse importante e ad un certo momento anche necessario rintracciare le fila di un discorso politico che fosse strutturalmente diverso e che quindi coinvolgesse anche altri attori istituzionali. Ed è in questo momento che entra in gioco anche su pressione dello stesso Schatz e il proprio Parlamento europeo. Siamo nel 1972 e di ritorno da una visita negli Stati Uniti l'onorevole cristiano democratico Skirt, che aveva guidato la delegazione europea in America, presenta a nome della Commissione per le relazioni economiche esterne una proposta di risoluzione in cui analizzava lo stato di salute delle relazioni euro-americane e avanzava la proposta di istituire appunto questo programma di scambi culturali. E il Parlamento approvò la proposta il 19 gennaio del 73 e chiese alla Commissione di unirsi al progetto. La Commissione ci pensò per un po', ci mise circa un anno per decidere, e alla fine decise di unirsi al Parlamento. Ed è importante notare che è proprio nel carattere interistituzionale del progetto che risiede la sua forte originalità, perché questa cooperazione non aveva precedenti e a tutt'oggi il programma di visitatore dell'Unione Europea è l'unico gestito da un segretariato comune alle due istituzioni. Il programma, come dicevo prima, inizia il 1 aprile del 1974 e un aspetto assolutamente non secondario del programma, anzi al quale venne dedicata particolare attenzione, riguardava la selezione dei candidati. E questo perché i visitatori ai quali appunto le borse erano destinate dovevano essere individuati tenendo presente gli obiettivi fondamentali del progetto di scambio, ovvero si voleva che la conoscenza comunitaria maturata durante il soggiorno in Europa non fosse fine a se stessa, ma venisse tradotta negli Stati Uniti in influenza politica ed economica diretta o indiretta. Cioè si sperava che una volta rientrati appunto negli Stati Uniti i candidati avrebbero poi assunto posizioni di rilievo all'interno della società americana, potendo quindi influenzare le decisioni pubbliche, così come quelle private, e soprattutto l'opinione dei cittadini in modo favorevole agli interessi comunitari. E per questo veniva data particolare attenzione a determinate categorie di persone, i politici, i funzionari, i sindacalisti, i grandi industriali, membri di organizzazioni economiche e sociali particolarmente influenti e infine accademici. Il programma delle visite prevedeva un soggiorno di una settimana all'incirca a Bruxelles e Lussemburgo e poi, sulla base di un itinerario prestabilito, il viaggio continuava nelle altre capitali europee. Durante il primo anno furono 5 i borsisti americani a recarsi in Europa, l'anno successivo il numero era salito a 15 e nel 1976 il programma venne esteso al Canada e via via ad un numero sempre maggiore di paesi. Oggi sono una settantina le nazioni coinvolte e il numero di borsisti ogni anno supera le centinaia, quindi è chiaro che negli anni il programma è andato più nel senso dell'allargamento che nel senso dell'approfondimento per una serie di motivazioni politiche e tecniche che costituirebbero l'oggetto di un altro approfondito studio. Però è assolutamente evidente che le relazioni transatlantiche hanno smesso di rappresentare l'asse preferenziale di sviluppo del progetto. Sarebbe interessante capire se l'estensione geografica sia legata al successo del programma oppure al fatto di aver mancato gli obiettivi iniziali che appunto si erano prefissi. Spero che questi interrogativi potranno trovare risposta nel corso delle ricerche future, così come sarebbe interessante seguire gli immediati sviluppi del programma, perché questo permetterebbe di gettare luce e capire quali sono i limiti, ovvero i punti di forza della macchina comunitaria, soprattutto nel difficile rapporto tra Parlamento e Commissione. Credo che altrettanto importante sarebbe spostare la ricerca sul versante americano, seguendo soprattutto appunto la pista di Schatzel e del rapporto privilegiato tra atlantisti europei come Skoot e europeisti americani come Schatzel. Sembra che quest'ultimo proprio abbia giocato un ruolo di primo piano, nonostante fosse posizionato sull'altura dell'Orinoco, tanto nel gestire e nel prendere contatti con i colleghi americani, tanto nel vincere dell'esistenza di alcuni deputati, soprattutto di alcuni senatori statunitensi, per i quali dire Europa equivaleva a dire NATO e poco altro. Quindi è una storia di relazioni personali che credo sarà interessante ricostruire.
Europea, anche se anomala, sono del tutto ignoti e invece entrano in quel discorso di creare delle reti di conoscenza, di scambio, che poi sono stati al centro di scelte successive poi della comunità. Passerei ora la parola a Silvia Pietrantonio dell'Università di Bologna, che ci parlerà della guerra di ottobre vista dall'Europa, tra desideri di autonomia, crisi energetica e imperativi atlantici.